Allora, lo Stato sovrano è un ordinamento originale. Qualcuno potrebbe obiettarmi che gli Stati però hanno bisogno del riconoscimento internazionale. Nel senso che la prima cosa che fa un nuovo Stato o un nuovo regime in uno Stato è quello di chiedere il riconoscimento degli altri Stati. Per esempio, all'inizio degli anni 90 si è istituito un nuovo Stato che è lo Stato del Kosovo, staccandosi dalla Serbia. Si è staccata anche perché la Serbia è stata ampiamente bombardata anche da noi. Sapevate che noi abbiamo bombardato Belgrado? Ecco. Era un bombardamento umanitario, naturalmente. Il Kosovo si è istituito, è stato immediatamente riconosciuto da alcuni stati, come la Francia, gli Stati Uniti, anche l'Italia. Non è stato riconosciuto da altri stati, non solo dalla Serbia, ma per esempio dalla Russia. Credo che anche la Spagna non l'abbia riconosciuto, perché la Spagna non le piaceva niente questa cosa, che un territorio si staccasse da uno stato solo perché la maggioranza della sua popolazione era di lingue e cultura diverse. E la Serbia è popolata da serbi, notoriamente, il Kosovo è popolato prevalentemente da albanesi. E si tratta di questioni linguistiche, anche religiose, culturali, eccetera. Siccome la Spagna è popolata da spagnoli, notoriamente, però c'è i Paesi Bassi, che sono popolati da una popolazione che parla una lingua incomprensibile, la Spagna non piace niente questo principio per cui si autodetermina un territorio e si stacca dallo Stato. Queste sono tutte questioni di politica internazionale. Ovviamente. E gli stati sono liberi di riconoscere gli altri stati, così come sono liberi di riconoscere anche i governi in esilio di alcuni stati. Sono questioni di relazioni politiche tra gli stati che nulla c'entrano con il fatto che esista uno Stato e un ordinamento giuridico. Per farvi un esempio, la rivoluzione d'ottobre ha portato la Russia, l'Unione Sovietica, a diventare uno Stato comunista. I paesi occidentali non l'hanno riconosciuta, anzi ci hanno mandato truppe, hanno cercato di sostenere la guerra delle guardie bianche, delle guardie dello zar, dei cosacchi, e solo alla vigilia della guerra mondiale hanno capito che conveniva riconoscere ufficialmente la Russia. Il fatto che gli altri stati non la riconoscessero aveva delle ripercussioni sul piano della politica internazionale. Non si scambiavano gli ambasciatori, non facevano trattati, non si invitavano, perdevano un sacco di belle cene. Ma dal punto di vista dell'effettività dello Stato non c'entra. Lo Stato c'è. Questo fatto che si chiami Stato è bellino, no? Stato per bene o male è un participio, no? E di conseguenza, come sorga uno Stato è una questione esclusivamente di fatto, non di diritto. Si impone uno Stato. Può anche essere uno Stato criminale, si impone. Poi sarà interesse degli altri Stati dire: guarda, mi fai leggermente schifo perché sei dominato dai criminali, però per ragioni di politica internazionale ti riconosco. Quanti stati criminali abbiamo avuto nel mondo, no? E oggi la Siria è considerata uno stato criminale, però non è che si sia stato disconosciuto. Può essere che un giorno qualche stato decida di riconoscere il governo in esilio dei rivoltosi, ma per il momento non credo che l'abbia fatto nessuno, anche perché i rivoltosi sono iperdivisi e sono ancora più criminali dello Stato ufficiale. Vedete, sono questioni di politica internazionale. A noi interessano niente, a noi interessa, e vedete che stiamo ripercorrendo lo schema che vi dicevo prima, interessa parlare di un ordinamento che si è costituito, di uno Stato che esiste, e quindi l'idea che sia uno Stato sovrano ci va comoda, perché fa scendere la saracinesca sui problemi della sua origine storica, del perché è così. Sono problemi che non ci interessano più. E possiamo tranquillamente parlare del suo ordinamento giuridico come di un ordinamento giuridico di uno Stato sovrano che ha una sua bella struttura ricorsiva. Ossia, lo Stato emana delle norme e quelle sono le norme che vigono in quell'ordinamento. La struttura ricorsiva è basata su questo strano rapporto. Se noi dobbiamo definire un ordinamento giuridico, non abbiamo altre definizioni sui manuali che è quella sempre che si ripete ogni giorno, e cioè che l'ordinamento giuridico è un insieme di norme. E la prendiamo per buone. Per cui ci sono le norme giuridiche che creano l'ordinamento giuridico. Questo vale per tutti gli ordinamenti giuridici, anche quello della vostra associazione. Queste norme giuridiche sono messe in opera, sono create da delle fonti del diritto. Le fonti del diritto sono una metafora, cioè si parla di fonte, no? Quando parliamo di ordinamento giuridico, di norme giuridiche, stiamo parlando di un linguaggio tutto interno al diritto, ma quando parliamo di fonti del diritto, quella parola fonte esce dal linguaggio giuridico. Le fonti sono fonti termali, la fonte dell'acqua, fonti di guai, fonti energetiche. È una parola del linguaggio comune, fonte, che viene incorporata nel linguaggio giuridico significativamente per dirci che sono i meccanismi che producono norme e le producono di continuo. Per cui la struttura dell'ordinamento è chiusa, ma il linguaggio non è chiuso e c'è bisogno ogni tanto di uscire e usare una parola della lingua comune. E fonte è tipica. E fonti del diritto sono, non scrivetelo perché trovate ripetuto ovunque, gli atti e fatti che, la definizione è esattamente questa, dicasi fonti del diritto, dicansi fonti del diritto, gli atti e fatti abilitati dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Questa è la definizione. Cosa siano gli atti e fatti lo lasciamo da parte perché ci arriviamo dopo. Quello che ci interessa è che sono dei meccanismi abilitati dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè il loro compito è produrre norme giuridiche, le norme giuridiche producono l'ordinamento giuridico, ma è l'ordinamento giuridico che abilita le fonti del diritto. Ecco la struttura ricorsiva. Cioè noi andiamo a cercare dentro l'ordinamento l'indicazione di quali sono i meccanismi che possono produrre l'ordinamento. E il cane si è finalmente agguantato la coda e se la mangia. Gira, non a caso, appena il cane raggiunge la sua coda si mette a girare e il nostro ordinamento si mette a girare, e questa è la struttura ricorsiva, corre su se stesso. Per cui noi sappiamo che abbiamo la definizione dell'ordinamento giuridico che si basa sulla definizione di norma giuridica che ancora non vi ho dato, ma mi interessa poco darvi in questo momento. E queste norme giuridiche sono delle regole prodotte da fonti del diritto, per cui ci sono dei meccanismi che producono le fonti. Questi meccanismi sono a loro volta disciplinati dall'ordinamento, per cui dentro nell'ordinamento noi dobbiamo trovare, cercare e vedere le norme di riconoscimento, cioè le norme che riconoscono le fonti, che dicono quali sono gli atti e fatti abilitati a produrre norme giuridiche. È finita? Ah, tutta qui. Bene. No. Vediamo di vederle di leggerle queste norme di riconoscimento. Statuto Federazione Basket, penso uno qualsiasi, per quanto non disciplinato dal presente statuto, varranno le norme sancite dal regolamento. Per quanto non previsto dal presente statuto, vigono le direttive del CONI, le norme che disciplinano le associazioni riconosciute. Interessante, vedete, lo statuto è l'atto con cui si costituisce l'ordinamento della Federazione Basket. L'ordinamento della Federazione Basket non esiste prima e a noi non ci interessa neanche chi l'ha creato. Se dobbiamo capire che cos'è, andiamo a leggere il suo statuto, l'atto costitutivo. Atto costitutivo, statuto, costituzione. Ha sempre questo senso del costituire, del creare. È l'atto costitutivo che ci dice esiste la Federazione Basket. L'articolo 66 della Federazione Basket, dello statuto della Federazione, è una norma di riconoscimento, contiene norme di riconoscimento e ci dice che per quanto non è previsto valgono i regolamenti. Per cui i regolamenti sono fonti dell'ordinamento della federazione. Poi, siccome sono stati scritti da gente che fa sport e non diritto, ripeto due volte la stessa frase con due significati diversi. Per quanto non disciplinato vale il regolamento, per quanto non previsto, come se previsto fosse una cosa diversa da disciplinato, vigono, e qui ci dicono cosa vigono. Ma queste cose che vigono non sono atti della federazione. I regolamenti sono norme della federazione, questi sono atti di altre organizzazioni. Uno è il CONI, di cui la Federazione Basket è socio, l'altro è la norma che disciplina le associazioni riconosciute, Codice Civile della Repubblica Italiana. Per cui queste sono aperture del sistema ricorsivo agli altri ordinamenti. Dite che gli ordinamenti giuridici hanno una struttura abbastanza simile l'uno con l'altro. Ora, la complessità è diversa, perché sicuramente la complessità dell'Unione Europea è diversa da quella della Federazione Basket Italiana, ma la struttura ricorsiva è la stessa. Qui noi abbiamo un elenco di norme di riconoscimento, di cui alcune dicono le fonti che autonome della Federazione Basket, le altre ci dicono le fonti di altri ordinamenti che possono essere richiamate e fatte valere nell'ordinamento basket. Questo invece è un altro club che si chiama Repubblica Italiana, la Costituzione Italiana, l'articolo 70 è una norma di riconoscimento. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Qui si sta dicendo chi fa le leggi, dando per scontato che le leggi siano fonti del diritto. Non c'è un elenco delle fonti del diritto, perché non si è sentito il bisogno di fare un elenco delle fonti del diritto. La Costituzione si è imposta, come vedremo, per forza propria, perché le Costituzioni si impongano e vengono rispettate quando vengono rispettate. È un problema complesso che vedremo dopo, più in là. La Costituzione ci dice come si produce il diritto. Produrre il diritto è svolgere la funzione legislativa, dando come consolidato della cultura giuridica che è la legge la fonte per eccellenza, e quindi ci dice chi svolge la funzione legislativa. Più in là l'articolo 76 ci parla della delega al governo. Il governo può essere delegato a emanare. L'articolo 77 ci parla dei decreti legge, altra fonte del diritto. Il 117 ci parla delle leggi regionali, altra fonte del diritto. Il 138 ci parla delle leggi costituzionali, altra fonte del diritto. Qui abbiamo un elenco di una serie di norme della Costituzione che sono riassumibili sotto l'etichetta norme di riconoscimento. Servono a riconoscere gli atti che producono diritto nella Repubblica Italiana. Esattamente svolgono la stessa funzione di quella norma dello Statuto della Federazione Basket. È chiaro fino a qui? Noi dobbiamo incominciare a guardare dentro a queste categorie delle fonti del diritto. La prima parte del corso, quella che comincerà domani con la prima lezione, che è ancora una lezione generale, soprattutto terminologica, ma anche di concetti, questa prima parte del corso riguarda le fonti del diritto, ma le fonti del diritto sono appunto meccanismi che sono a loro volta disciplinati da norme giuridiche e quindi sono prodotte da quello stesso ordinamento che le fonti del diritto vogliono riempire di contenuti. Io non ho ancora detto nulla su che cosa sia il diritto, non ho detto ancora nulla su cosa siano le norme giuridiche, potrei anche astenermene, perché tendenzialmente questo è materia del filosofo del diritto. Però qualche parola la voglio dire, perché ci serve per andare avanti. Allora, noi abbiamo detto che l'ordinamento giuridico è il sistema delle norme, è l'insieme delle norme giuridiche. Ma le norme giuridiche che caratteristiche hanno? Questo è uno dei temi classici della teoria del diritto, che cosa sia la norma giuridica e che cosa distingue la norma giuridica dalla norma morale, la norma sociale, la norma tecnica e così via. Non so se Baldo Pastore ha già incominciato a parlare di questo. Di cosa sta parlando? Qualcuno l'ha capito? Nessuno l'ha capito. Benissimo, benissimo. La distinzione tra diritto soggettivo e diritto oggettivo mi va a fagiolo, perché sta qui. Quindi vi faccio una lezione parallela in un linguaggio totalmente afilosofico. Non c'è giorno che qualcuno di noi non dica: ma sarà pur mio diritto, puntini puntini, io ho il diritto di, tu stai violando il mio diritto. Di che cosa stiamo parlando? Pensate di quanti diritti noi rivendichiamo la titolarità. Diritto di transitare in macchina, il diritto di telefonare in pace, il diritto di non essere intercettato quando parli al telefono, il diritto di avere una prestazione dell'università in cambio delle tasse che avete il dovere di pagare. Ecco, il diritto di avere delle lezioni ascoltabili. Il diritto di avere un orario di lezioni che vi consente di mangiare. Sono tutta una serie di cose che sono tendenzialmente dei diritti. Noi potremmo fare tutta una teoria dei diritti, in parte la dovremmo fare verso la fine del corso, ma io la trovo bassissimo a livello di teoria perché non mi diverto. Sta di fatto che per un giurista positivo, quale sono io, giurista positivo non è che poi c'è il giurista negativo, è il giurista positivo, è il giurista che si occupa del diritto positivo, cioè del diritto opposto, quello che si applica e si contrappone al giurista filosofo, per cui in questo caso Baldo Pastore sarebbe il giurista filosofo, mentre io sarei il giurista positivo. E per quanto riguarda il giurista positivo, il problema teorico di quali siano i fondamenti dei diritti non c'è, non si pone, si pone solo in certe circostanze, perché se io dovessi rivendicare il mio diritto a sposarmi una cavalletta, posso sposare il mio cavallo? Ho il diritto di sposare il mio cavallo? Voi sapete che sul problema del matrimonio si è aperto un grosso dibattito, no? Soprattutto sul matrimonio omosessuale e così via. Ma esiste un diritto al matrimonio omosessuale? Tu lo puoi mettere su piani diversi, lo puoi mettere sul piano dell'etica, siamo tutti uguali, tutti abbiamo bisogno di un nucleo familiare, tutti abbiamo il diritto di avere rapporti sentimentali stabili e quindi tutti abbiamo il diritto a consolidare e avere un riconoscimento sociale, e lo possiamo mettere su un piano giuridico. Sul piano giuridico è stato posto qualche anno fa, perché due giovanotti si sono presentati all'ufficio anagrafico di Venezia, ma anche di Ferrara, anche di Firenze, dicendo, due giovanotti, nel senso di due maschi, dicendo vogliamo fare le pubblicazioni di matrimonio. L'ufficiale giudiziario, l'ufficiale dell'anagrafe ha arrossito e ha detto ma veramente non si potrebbe, nel senso che ci vorrebbe un uomo e una donna. E lì è nata un'impugnazione, e il problema se esiste un diritto al matrimonio omosessuale è arrivato alla Corte Costituzionale, che ha detto no, però no. E così come è arrivato alla Corte dei diritti, la Corte Europea dei diritti fondamentali, la CEDU, diritti dell'uomo, che ha detto sì. E così come è arrivato di fronte alle corti costituzionali e supreme di tutto il mondo, che hanno detto alcune sì, alcune no, alcuni ni, è quel che so. Cioè la risposta è una risposta che cambia l'ordinamento, ed è una risposta basata sulle leggi però, non sulla pretesa naturale, perché naturalmente noi potremmo avere accanto a questa struttura ricorsiva dell'ordinamento giuridico una struttura non dissibile dell'ordinamento morale. Ciascuno di noi ha un proprio codice morale, crede in alcune cose, ci crede più o meno, è più o meno disposto a cambiare idea, ma questo codice morale dirige le sue azioni. Noi siamo diretti sì dal codice della strada, ma dove andiamo non ce lo dice il codice della strada, ce lo dice i nostri interessi, le nostre scelte, il nostro senso etico in senso esteso. E vedete, quando noi rivendichiamo un diritto, per il filosofo si apre un campo interessante di speculazione per capire dove sia il fondamento dei diritti, dove si fondano i diritti. E allora qui partono tutte quante le correnti filosofiche possibili, per cui i giusnaturalisti diranno nella natura dell'uomo, l'uomo nasce con i suoi diritti, bla bla bla, quelli che hanno un'appartenenza cattolica diranno ah, questi sono i diritti riconosciuti dalla Chiesa o dall'Islam, quello che volete. E poi ci sono quelli che dicono, poche balle, io sono un avvocato, sono un giudice e non ho tempo da perdere in questioni filosofiche. Io devo applicare il diritto dello Stato e siamo qua. Perché quando io, da giurista positivo, dico c'ho un diritto soggettivo, c'ho un diritto a rivendicare quelle cose, devo indicare le norme dello Stato su cui mi baso questo mio diritto. E quindi devo indicare pezzi di ordinamento, delle norme giuridiche, prodotte da fonti giuridiche, abilitate a produrre quelle norme dall'ordinamento giuridico. E la ruota gira. Siamo sempre in questo meccanismo, che è un meccanismo che con un'espressione molto di moda qualche anno fa si chiama autopoietico, che si autogenera. Con questo non ho detto che cosa sia una norma giuridica, ho accuratamente evitato di dire cosa sia una norma giuridica, perché il termine norma giuridica è un termine estremamente complesso e incominceremo a vederlo domani, perché lo possiamo usare normalmente come l'ho usato fino adesso, poi a un certo punto smetterò di usarlo così in maniera generalista, generica, e cercherò di usarlo in maniera più tecnica. Ma le norme giuridiche, bene o male, io la sto usando nel senso che norma giuridica, la norma che appartiene all'ordinamento giuridico. Ma non ho fatto grandi passi, perché sono dentro alla struttura ricorsiva. Tutto ciò che l'ordinamento giuridico mi comanda, tutte le regole poste dall'ordinamento giuridico sono di per sé giuridiche. Perché ti metti le mutande? Non è una norma giuridica, perché non c'è una regola dell'ordinamento giuridico. Ci sono altri ordinamenti, più o meno igienico, tradizionale, che lo so io. Perché uno si mette gli orecchini? Problema serio, perché uno si mette gli orecchini? Ed è un problema interessante, ma la norma che, se non impone, suggerisce di mettersi gli orecchini è una norma sicuramente non giuridica, che esce da un tipo di ordinamento che è diverso da quello giuridico, che magari è l'ordinamento, sì, una forma dell'ordinamento sociale, che magari è l'ordinamento della pubblicità. Pensate a quante cose voi avete addosso e quante cose fate che sono dettate da regole di comportamento della pubblicità. Tutte le regole servono per controllare il comportamento sociale, no? Ci sono mille modi per controllare i comportamenti sociali. Il diritto è uno di questi, ma non il più efficace, perché la gente non si comporta pensando al codice civile e al codice penale. La gente si comporta perché ritiene che sia giusto comportarsi, perché ritiene che sia esteticamente conveniente comportarsi, perché pensa che la gente si aspetti che si comporti così. Tutto questo sono regole di comportamento che non stanno dentro del diritto. Il diritto è una piccola esperienza della nostra vita, è una piccola esperienza, anche se è un'esperienza dura, molto strutturata, perché è difficile dire qualcosa sulle regole imposte dalla pubblicità. Difficile dirlo, dobbiamo fare discorsi talmente fumosi, ma ogni tanto vengono fuori, no? Perché quando la Presidente della Camera dice bisogna smettere di consentire o di tollerare pubblicità che propagano una certa immagine della donna, la donna casalinga, tutta la questione di Barilla, no? Polemica intorno a Barilla, che deve essere un voltone secondo me, perché si è fatta una bella pubblicità. Oddio, i gay non compreranno più la pasta, però la pubblicità se l'ha fatta. Bene, questo tipo di polemiche sono polemiche che stanno su un filo tra il giuridico e non giuridico, perché è il Presidente della Camera, un'istituzione dello Stato, che dice bisogna evitare che la donna sia usata con quell'immagine della pubblicità. E come lo vieti? Con la norma giuridica? Capite? Dove c'è lo switch che porta da un ordinamento all'altro. Improvvisamente uno dice delle cose, è un'istituzione dello Stato, per cui non so se è abilitata a dire delle cose di questo tipo, ma non mi interessa, ma a quel punto, nel momento in cui questo messaggio viene recepito e si trasforma in un disegno di legge, noi abbiamo un passaggio da un ordinamento all'altro, stiamo entrando nell'ordinamento giuridico, e questi passaggi ce ne sono un sacco in giro. Pensate per esempio alla legge sull'omofobia, è in votazione la Camera, se esiste ancora la Camera, un disegno di legge che punisce una serie di comportamenti o anche espressioni omofobe, cioè che offendono gli omosessuali. Bene, queste sono delle leggi che sono sul crinale tra ordinamenti diversi, perché offendere le persone è eticamente riprovevole, offendere le minoranze, a parte che da stupidi perché siamo tutti minoranze rispetto a altre maggioranze, è eticamente riprovevole, ma qui si va da un rimprovero morale a una sanzione giuridica. Stiamo entrando dentro l'ordinamento giuridico e stiamo entrando perché si sta parlando di una legge, cioè di una fonte del diritto abilitata dall'articolo 70 della Costituzione, norme di riconoscimento, a introdurre una norma giuridica. E di queste norme siamo continuamente, direi vittime, perché tutte le leggi ci costringono, no? Pensate per esempio, altra questione molto dibattuta, odio razziale, negazionismo. Ci sono degli imbecilli che dicono che l'olocausto non c'è stato. Evidentemente non nessuno dei loro parenti è finito nei forni. Si vede che erano fascisti magari. Il negare che l'olocausto sia esistito è reato in Francia, è reato in Germania, non è reato in Italia, ma in Italia ci sono delle norme che possono poi comportare sanzioni. Notate, noi siamo liberi di esprimere il nostro pensiero, e vedremo poi alla fine del corso, parlando di libertà, come la libertà di espressione sia la massima garanzia della nostra libertà, ma sia anche una libertà che ha dei confini, no? Non possiamo dire quello che vogliamo. Non è che posso dire: lei mi è antipatico e sicuramente è uno sciagurato ladro di professione. Lui si incavolerebbe e mi farebbe causa. Perché? Perché io ho usato la mia libertà di espressione per offendere lui, e lui c'ha il suo diritto a non essere offeso. Mia libertà e il suo diritto sono regolati dal diritto, da questo diritto qui, non da regole morali. Per cui se io dico l'olocausto è una palla inventata dai sionisti, cosa che ripetono un sacco di deficienti, che io posso dire che sono deficienti perché è falso, questa espressione può avere statuti diversi. Per esempio, se la dico al bar insieme a alcuni altri col cappuccio bianco del Club Sous Clam, bevendo birra chiara, però, oppure se la dico in un'aula universitaria, cambia totalmente. No? Se nella mia libertà di insegnamento io facessi un corso qui, perché io sono libero di insegnare quello che vuole, si vede, è quello che voglio, e cominciassi a fare un corso sul negazionismo dicendo che l'olocausto non è esistito, sarebbe molto diverso che se lo dicessi al bar con quattro faccine rose ubriachi. E chi è che regola tutto questo? Chi è che regola tutto questo? Norme giuridiche. E queste norme giuridiche da dove vengono? Da fonti, in parte, perché in larga parte sono le interpretazioni che sono state date di quelle fonti. Non è che abbiamo una legge che ci dice che alcune elenco delle espressioni che non si possono usare. Non c'è un elenco delle espressioni che non si possono usare, o delle tesi che non si possono sostenere. Alla fine è il giudice che stabilisce se tu hai abusato della tua libertà personale e hai infranto diritti, la dignità, l'identità di un'altra persona. Questo è nell'ambito del nostro bel cerchio magico. Ma vedete che nel nostro cerchio magico, il cerchio magico ricorda sciagurate espressioni che riguardavano Bossi, in questo cerchio non magico, in questa struttura ricorsiva, noi partiamo dall'esistenza di un dato positivo, il dato che sia stata posta un atto normativo, che sia stata posta una regola giuridica. È da lì che noi partiamo. E questa è la caratteristica dei giuristi positivi, che possono avere anche opinioni completamente diverse per quanto riguarda il piano del fondamento dei diritti. Io posso essere un giurista positivo, ma essere un giusto naturalista che è convinto che fin da bambino noi nasciamo con il nostro bel fascetto di diritti. Io non ci credo, trovo buffa la cosa, ma uno lo può fare tranquillamente. Ma nel momento in cui va in un'aula davanti al giudice, entra nel cerchio magico, entra nell'ordinamento ricorsivo, e non può fare riferimento alle sue convinzioni personali, al suo ordinamento etico, a quell'altro ordinamento a cui si sente di appartenere. Deve fare riferimento al sistema di atti normativi posti dalle fonti del diritto, di questo sistema qui, e non ne può uscire. Bene, nel pomeriggio inaugurerò